Capitolo 17. Rivolgendo involontariamente nella mente le impressioni dei discorsi fatti durante e dopo il pranzo, Alexei Alexandrovich tornava nella sua solitaria stanza d'albergo. Le parole di Daria Alexandrovna circa il perdono lo avevano soltanto irritato. L'adempiere o meno la regola cristiana era questione difficile a risolversi nel suo caso. Non se ne poteva parlare alla leggera ed era stata già da tempo decisa da Alexei Alexandrovich negativamente.
Di quanto si era detto gli erano impresse maggiormente le parole dello sciocco e buon Turovcin.
È stato bravo, lo ha sfidato e lo ha ucciso. Tutti evidentemente avevano approvato, sebbene per cortesia non l'avessero detto. Del resto questa faccenda è conclusa, è inutile pensarci su, si disse Alexei Alexandrovich, e pensando solo al viaggio imminente e all'ispezione da compiere, entrò in camera e chiese al portiere che l'accompagnava dove fosse il suo servitore. Il portiere disse che era uscito proprio in quel momento. Alexei Alexandrovich ordinò di portargli il tè. Sedette alla tavola e preso il frum, cominciò a combinare l'itinerario del viaggio. «Due telegrammi», disse il servitore di ritorno entrando in camera. «Scusate, eccellenza, ero appena uscito». Alexei Alexandrovich prese i telegrammi e li dissuggellò. Il primo telegramma portava la notizia della nomina di Stremov allo stesso posto cui aspirava Karienin. Alexei Alexandrovich gettò via il dispaccio e, fattosi rosso in viso, si alzò e prese a camminare per la stanza. «Quos vult perdere dementat», disse, riferendo quel quos alle persone che avevano contribuito a quella nomina. Non lo irritava il fatto di non aver conseguito lui quel posto, né d'essere stato evidentemente messo da parte, ma per lui era inconcepibile, sorprendente, come costoro non si accorgessero che quel ciarlatano, quel parolaio di Stremov, fosse meno di ogni altro adatto. Come non si accorgevano che rovinavano se stessi, il proprio prestige, con quella nomina. «Ancora qualcosa di questo genere», disse con bile, aprendo il secondo dispaccio. Il telegramma era della moglie. La firma a matita turchina, Anna, gli saltò per prima agli occhi. «Muoio, prego, supplico venire. Morirò più tranquilla col perdono», egli lesse. Sorrise sprezzante e gettò via il telegramma. Che questo fosse inganno e astuzia era fuor di dubbio, così gli parve al primo momento. Non c'è inganno dinanzi al quale ella si arresti. Deve partorire, forse una malattia di parto, ma quale ne è lo scopo? Legittimare il neonato, compromettere me e ostacolare il divorzio, pensava. Ma lì è detto qualcosa. Muoio. Rilesse il telegramma e improvvisamente il senso letterale di quello che aveva letto lo colpì. E se fosse vero? Si disse. Se è vero che in un momento di sofferenza e di prossimità alla morte ella si penta sinceramente e io, sospettando in questo un inganno, mi rifiuti di andare, non solo sarebbe crudele e tutti mi giudicherebbero male, ma sarebbe stolto da parte mia. «Piotr, trattieni la carrozza, vado a Pietroburgo», disse al servitore. Alexei Alexandrovich decise di andare a Pietroburgo e di vedere la moglie. Se la malattia era un inganno, avrebbe taciuto e sarebbe ripartito. Se realmente era malata, in punto di morte,
e desiderava vederlo prima di morire,
egli le avrebbe perdonato se la trovava ancora in vita e le avrebbe reso gli estremi onori se fosse arrivato troppo tardi. Per tutto il viaggio non pensò più a quello che doveva fare. Con un senso di stanchezza e di trascuratezza, derivato dalla notte in treno, Alexei Alexandrovich andava nella nebbia mattutina di Pietroburgo per il Nevsky Prospect deserto, e guardava dinanzi a sé senza pensare a ciò che lo aspettava. Non poteva pensare perché, immaginando quello che sarebbe accaduto, non poteva scacciare l'idea che la morte di lei avrebbe risolto d'un tratto la difficoltà della propria situazione. I fornai, le botteghe chiuse, i vetturini notturni, i portieri che spazzavano i marciapiedi, baluginavano dinanzi ai suoi occhi ed egli osservava tutto ciò cercando di soffocare il pensiero di quello che lo aspettava e che, tuttavia, desiderava. Si accostò alla scala. Una vettura con un cocchiere addormentato stava all'ingresso. Entrando nel vestibolo, Alexei Alexandrovich trasse, come da un angolo remoto del cervello, la propria decisione e si consultò. In quell'angolo era scritto: «Se c'è inganno, allora calmo disprezzo e via. Se è vero, allora salvare le convenienze». Il portiere aprì la porta ancora prima che Alexei Alexandrovich suonasse. Il portiere Petrov, chiamato Kapitonich, aveva un aspetto strano, così come era in quella vecchia finanziaria senza cravatta e in pantofole. «Come sta la signora?» «Ha partorito ieri felicemente». Alexei Alexandrovich si fermò e impallidì. Adesso capiva con chiarezza quanto intensamente avesse desiderato la morte di lei. «E come va la salute?» Corniei, in grembiule da mattina, scese di corsa dalla scala. «Molto male», rispose. «Ieri c'è stato un consulto e ora il dottore è qui». «Prendi la roba», disse Alexei Alexandrovich e, provando un certo sollievo alla notizia che c'era pur sempre speranza di morte, entrò nell'ingresso. Sull'attaccapanni c'era un cappotto militare. Alexei Alexandrovich lo notò e chiese: «Chi c'è qui?» «Il dottore, la levatrice e il conte Vronsky». Alexei Alexandrovich passò nelle stanze interne. Nel salotto non c'era nessuno. Dallo studio, al suono dei passi di lui, uscì la levatrice con una cuffia di nastri lilla. Si avvicinò ad Alexei Alexandrovich e, con la confidenza che dà la prossimità della morte, presolo per mano, lo tirò verso la camera. «Sia lodato Dio che siete arrivato! Solo di voi, domanda!» Ella disse. «E date del ghiaccio, presto!» si sentì dalla camera la voce imperiosa del medico. Alexei Alexandrovich passò nello studio di lei. Vicino alla tavola, di traverso contro la spalliera, su di una sedia bassa, stava Vronsky e, coperto il viso con le mani, piangeva. Saltò su alla voce del dottore, tolse le mani dal viso e vide Alexei Alexandrovich. Visto il marito, si confuse al punto da doversi sedere di nuovo, ritraendo il capo nelle spalle, quasi desiderando di sprofondare in qualche posto. Poi fece uno sforzo su di sé, si alzò e disse: «Muore. I dottori hanno detto che non c'è più speranza. Io sono in vostro potere, ma permettetemi di stare qui. Del resto, io sono a vostra disposizione». Alexei Alexandrovich, viste le lacrime di Vronsky, sentì un afflusso di quello sconvolgimento d'animo che produceva in lui la vista della sofferenza altrui e, voltando il viso, senza finir di ascoltare le sue parole, si avviò in fretta verso la porta. Dalla camera si udiva la voce di Anna che diceva qualcosa. La voce era animata, viva, con intonazioni straordinariamente precise. Alexei Alexandrovich entrò in camera e si accostò al letto. Ella giaceva col viso rivolto verso di lui. Le guance erano rosse, gli occhi lucidi. Le piccole mani bianche, uscendo dal polso della camicia, brancicavano attorcigliandolo un angolo del lenzuolo. Sembrava che non solo ella fosse sana e fresca, ma nella migliore disposizione d'animo. Parlava in fretta, ad alta voce, con un'intonazione di voce insolitamente giusta e precisa. «Perché Alexei, io parlo di Alexei Alexandrovich, che strano, orribile destino che siano tutte e due Alexei, non è vero? Alexei non mi direbbe di no. Io dimenticherei... Lui perdonerebbe. Ma come mai non viene? Lui è buono, non lo sa neanche lui quanto è buono. Ah, Dio mio, che pena! Datemi presto dell'acqua. Ah, ma questo a lei, alla mia bambina, farà male. Su, via, va bene, datele una balia. Su, io consento, è anche meglio. Egli arriverà, gli farà male vederla. Datela via. Anna Arcadievna, egli è arrivato, eccolo!» diceva la levatrice cercando di richiamare su Alexei Alexandrovich l'attenzione di lei. «Ah, che sciocchezza!» continuava Anna senza scorgere il marito. «Su, datemela la bambina, datemela. Non è venuto ancora. Voi dite che non perdonerà perché non lo conoscete. Nessuno lo conosce. Io sola, e ne ho tanta pena ora. I suoi occhi, dovete sapere, sono quelli di Serioza e perciò non posso guardarli. Hanno dato da mangiare a Serioza? Perché io so che tutti dimenticano. Egli non avrebbe dimenticato. Bisogna trasferire Serioza nella stanza d'angolo e pregare Mariette di dormire con lui». Improvvisamente si contrasse, ammutolì e, con spavento, come se aspettasse un colpo e volesse difendersene, portò le mani al volto. Aveva visto il marito. «No, no», prese a dire, «non ho paura di lui, ho paura della morte. Alexei, avvicinati qua. Ho fretta perché non ho tempo. Mi resta poco da vivere, subito ricomincerà la febbre e non capirò più nulla. Adesso capisco tutto e vedo tutto». Il viso corrugato di Alexei Alexandrovich prese un'espressione martoriata. Le afferrò la mano e voleva dire qualcosa, ma non poté articolare parola. Il suo labbro inferiore tremava. Egli lottava ancora sempre con la propria agitazione e solo di rado la guardava. E ogni volta che la guardava scorgeva che i suoi occhi lo guardavano con una tenerezza così commossa e incantata quale egli non aveva mai vista in lei. «Aspetta. Tu non sai? Fermatevi, fermatevi!» Ella si fermò come per raccogliere le idee. «Ecco quello che volevo dire. Non meravigliarti di me, io sono sempre la stessa, ma in me c'è un'altra donna.
E io ho paura di lei.
Lei ha cominciato ad amare quell'altro, e io volevo odiarti, e non potevo dimenticare quello che c'era stato prima. Quella non sono io. Adesso io sono la vera, sono una. Adesso muoio, so che morirò, chiedilo a lui. Io ora sento, ecco, i pesi sulle braccia, sulle gambe, sulle dita. Le dita, ecco come sono enormi, ma tutto questo finirà presto. Solo una cosa mi è necessaria. Perdonami, perdonami di tutto. Sono detestabile, ma la mia gnagna mi diceva che una santa martire, come si chiamava? Era stata peggiore di me. Andrò a Roma, là ci sono degli eremi e allora non darò fastidio a nessuno. Prenderò solo Seriosa e la bambina. No, tu non puoi perdonare. No, va via, sei troppo buono. Ella teneva con una mano che scottava la mano di lui, con l'altra lo respingeva. Lo sconvolgimento d'animo di Alexei Alexandrovich si faceva sempre più forte ed era giunto a un tale punto che egli aveva già smesso di dominarlo. A un tratto sentì che quello che egli considerava uno sconvolgimento era al contrario un beato stato d'animo che gli dava a un tratto una nuova felicità mai prima provata. Egli non pensava più che la legge cristiana che avrebbe voluto seguire per tutta la vita gli prescriveva di perdonare e di amare i nemici, ma un gioioso sentimento d'amore e di perdono verso i nemici gli riempiva ora l'anima. Stava in ginocchio e posto il capo sulla giuntura del braccio di lei che lo bruciava come fuoco attraverso la camiciola, singhiozzava come un bambino. Ella abbracciò la sua testa quasi calva, lo accostò a sé e levò gli occhi in su con una espressione di orgoglio e di sfida. «Eccolo, io lo sapevo. Ora addio a tutti, addio. Sono venuti di nuovo, perché non vanno via? Ma toglietemi queste pellicce!» Il dottore le sciolse le braccia e dopo averla adagiata con precauzione sul guanciale, le coprì le spalle. Ella si sdraiò docile e guardò dinanzi a sé con uno sguardo raggiante. «Ricordati una cosa sola, che avevo bisogno solo del perdono e che non voglio altro. E perché lui non viene?» cominciò a dire volgendosi attraverso la porta a Vronsky. «Avvicinati, avvicinati, dagli la mano!» Vronsky si accostò alla sponda del letto e guardandola si coprì di nuovo il viso con le mani. «Scopri il viso, guardalo, è un santo!» ella disse. «Ma scopri, scopri il viso!» prese a dire con rabbia. «Alexei Alexandrovich, scoprigli il viso, lo voglio vedere!» Alexei Alexandrovich prese le mani di Vronsky e le allontanò dal viso sfigurato dall'espressione di tormento e di vergogna. «Dagli la mano, perdonagli!» Alexei Alexandrovich gli dette la mano senza trattenere le lacrime che gli correvano giù dagli occhi. «Sia lodato Iddio! Sia lodato Iddio!» ella cominciò a dire. «Ora tutto è pronto. Bisogna stendere solo un po' le gambe. Ecco così, benissimo. Come son fatti senza gusto questi fiori! Non sono per nulla simili alle viole!» diceva mostrando la tappezzeria. Dio mio, quando finirà tutto questo? Datemi della morfina, dottore, datemi della morfina. Dio mio, e cominciò ad agitarsi sul letto. Il medico curante e i dottori dicevano trattarsi di una febbre puerperale, nella quale su 100 probabilità 99 erano di morte. Tutto il giorno ella ebbe febbre, delirio e deliquio. A mezzanotte la malata giaceva priva di sensi e quasi senza polso. Si aspettava la fine da un momento all'altro. Vronsky andò a casa, ma la mattina venne a prendere notizie e Alexei Alexandrovich, incontrandolo nell'ingresso, disse «Restate, può darsi che cerchi di voi», ed egli stesso lo introdusse nello studio della moglie. Verso la mattina cominciò di nuovo l'agitazione, l'eccitamento, la velocità del pensiero e del discorso e sopravvenne un nuovo deliquio. Per 2 giorni avvenne lo stesso e i dottori dissero che c'era speranza. Quel giorno Alexei Alexandrovich andò nello studio dove era Vronsky e, chiusa la porta, sedette di fronte a lui. «Alexei Alexandrovich», disse Vronsky sentendo che si avvicinava la spiegazione, «io non posso parlare, non posso intendere, risparmiatemi. Per quanto voi soffriate, credetemi, per me è ancora più orribile». Voleva alzarsi, ma Alexei Alexandrovich lo prese per una mano e disse «Vi prego di ascoltarmi, è indispensabile. Devo spiegarvi i miei sentimenti, quelli che mi hanno guidato e che mi guideranno, perché voi non abbiate a sbagliare sul mio conto. Sapete che mi ero deciso a chiedere il divorzio e avevo persino iniziato la causa. Non vi nascondo che dando inizio a un giudizio ero indeciso, mi tormentavo. Vi confesso che il desiderio di vendicarmi di voi e di lei mi perseguitava. Quando ho ricevuto il telegramma, sono venuto qua con gli stessi sentimenti nell'animo. Dirò di più. Desideravo la sua morte. Ma tacque un po' dubbioso se aprirgli o no l'animo suo. Ma l'ho vista e ho perdonato. E la gioia del perdono mi ha rivelato il mio dovere. Ho perdonato completamente. Voglio porgere l'altra guancia. Voglio dare la tunica quando mi si è preso il mantello. Prego Iddio che non allontani da me la gioia del perdono. Le lacrime erano nei suoi occhi e il suo sguardo chiaro, tranquillo, colpì Vronsky. Ecco la mia situazione. Voi potete calpestarmi nel fango, fare di me lo zimbello del mondo. Io non abbandonerò lei e non dirò mai a voi una parola di recriminazione, continuò. Il mio dovere è per me chiaramente segnato. Devo essere con lei e ci sarò. Se desidera di vedervi ve lo farò sapere, ma ora suppongo che sia meglio per voi allontanarvi. Si alzò e i singhiozzi gli spezzarono le parole. Anche Vronsky si era alzato e restando curvo lo guardò di sotto in su. Non capiva i sentimenti di Alexei Alexandrovich, ma sentiva che vi era in essi qualcosa di molto più alto e persino di inaccessibile a lui e alla propria visione del mondo.